vorrei parlare di quello che poteva essere un piano casa che poteva essere approvato nel 2014, cioè si poteva fare molto per le famiglie, ma anche mi pare che il PD si è messo di traverso e tante famiglie oggi non possono usufruire del vantaggio di avere una casa. Di questo parliamo con Tony Pellicane, con cui siamo collegati al telefono. Buongiorno Tony.
Buongiorno, buongiorno,
ciao,
buongiorno a voi. Io mi inserisco subito.
Vai, no? Vai,
a gamba unita, a gamba tesa, vai.
Vai, vai.
No, perché dico, a parte il fatto che comunque quello di Orlando non è un ritorno al PD, ma è una conferma. Penso che,
sì,
no.
È un vai e vieni, un vai e vieni, un vai e vieni.
Va.
Sono come quei fidanzati ovviamente... che poi un giorno emergono e si presentano a tutti come coppia, ma che stavano insieme da una vita.
Esatto.
Ufficialmente ci comunica che lui aderisce al PD, ok? Mm. Quindi dovrebbe significare, visto che lui ha condotto una battaglia importante rispetto al riconoscimento delle residenze anagrafiche,
certo,
che quel famoso piano casa del 2014 impediva a chi occupava per necessità un immobile, dovrebbe significare che lui ora farà una battaglia per abolire quantomeno quell'articolo 5 maledetto di quel piano casa. Perché dico, se vuole rimanere coerente con le sue scelte, ha fatto una battaglia per riconoscere le residenze, ora ne dovrà fare un'altra per abolire questo famiglia.
Perché tu dici questo, l'articolo 5 di questo piano casa era, diciamo, veniva fuori un po' dalla pentola del PD, erano loro.
Assolutamente
che...
sì, il piano casa porta la firma di Lupi e Renzi.
Quindi
non ci piove, era pieno governo PD al momento, all'epoca.
E quindi adesso lui dice, dovrebbe intervenire con Letta e dire, guarda, adesso che sono nel PD non le possiamo più fare. E adesso a Roma dico, ah sì 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 certo, c'era, cioè, no, minchia, è arrivato Orlando, no, ora le cambiamo tutte. Oppure non si fa una mazza.
Sì, tanto. Infatti il mio dovrebbe, diciamo che è contornato da tante virgolette.
Ma entriamo nello specifico. Qual è la condizione attuale delle circa 1400 famiglie senza casa a Palermo? Che novità ci sono?
No, scusami se ti correggo.
Vai.
Mario, diciamo che le famiglie ufficiali in grado di emergenza sono circa 2500.
Uh-huh.
Il dato di 1400 è l'ultimo dato utile rispetto agli sfratti per morosità incolpevole che saranno esecutivi, visto che non c'è più il blocco degli sfratti che si è...
È stato esatto.
No, quindi diciamo è un dramma che si aggiunge al dramma. Perché comunque anche rispetto alla questione sfratti l'amministrazione comunale non è assolutamente preparata, non ha chiesto né ottenuto nulla in termini di sostegno dal governo nazionale, ma non lo ha fatto neanche con il governo regionale. Quindi stiamo andando incontro all'ennesima bomba sociale che da qui a settembre inevitabilmente scoppierà, perché gli sfratti saranno...
Quindi tecnicamente che cosa potrebbe accadere da qui a settembre? Che le persone saranno tecnicamente, anzi no, proprio letteralmente per strada?
Letteralmente per strada, perché non ci sono ammortizzatori, diciamo, adeguati a sostegno di queste famiglie. La favoletta dell'accompagnamento all'autonomia abitativa oramai nei fatti si smonta da sé, perché vi do solo un dato.
Sì.
Sono riusciti a far partire 60 progetti di autonomia all'accompagnamento abitativo su 2500 famiglie, quindi già solo questo dato dimostra che è totalmente fallimentare. Ma in più non solo è fallimentare, ma ha gettato diverse famiglie in una condizione che è ancora più grave di quella precedente.
Appunto.
E mi collego, se mi permette, alla vicenda della famiglia di Piazza.
Ecco, raccontiamo la vicenda della famiglia di Piazza, che sembra emblematica.
La famiglia di Piazza è diventato un caso emblematico, perché loro hanno fatto tutti i percorsi possibili, sempre collaborativi, quindi sono in grado dell'emergenza. A seguito di un regolamento vigente hanno dato disponibilità ad accettare un alloggio confiscato in autorecupero, che significa, apre chiudo parentesi, il lavoro di manutenzione straordinaria, cioè li accogliamo noi famiglia.
Esattamente.
Gli fanno visionare ufficialmente un alloggio, la famiglia lo accetta, dopodiché la dirigente, dottoressa Marina Pennisi, decide il giorno successivo di prendere le chiavi di quell'alloggio e consegnarle a un altro nucleo familiare.
Perfetto.
Con una determina di assegnazione a quest'altro nucleo che viene fatto un mese dopo.
Okay.
Quindi già solo questo è un fatto anomalo.
Ma c'è un altro fatto anomalo, perché a chi è stata consegnata la casa?
È stata consegnata a un nucleo familiare che è risultato ufficialmente titolare di ben due case di riposo. Che non sono una bazzecola, perché ti posso dire anche le zone: una è in zona Sferracavallo e un'altra è in zona Viasciuti.
Okay.
Quindi non è che stiamo parlando, diciamo, della casucola così che ospita un paio di anziani per questioni di carità. No, parliamo di case di riposo dove un anziano pagherà minimamente circa 2.000 euro al mese.
Quello che ci racconti è molto grave. Dico, è stata presentata una denuncia? C'è qualcosa?
C'è una denuncia presentata in, diciamo, in forma penale. C'è anche un ricorso amministrativo che ha appena iniziato la famiglia di Piazza, perché è chiaro che loro poi in tutto questo vivono il disagio che sono senza una casa materialmente.
Certo.
Cioè, se non sono finiti per strada, dobbiamo dire grazie a quelle suore che comunque ancora, diciamo, li stanno tollerando.
E ricordiamo che sono Enzo, che è il, diciamo, il capofamiglia, la moglie e quattro figli.
Tra questi, quattro figli e due minori.
Ecco,
sì.
Ecco, sì, sì, mi pare perfetto.
Allora, la cosa assurda, Mario, consentimi, certo, è che intanto di tutta questa vicenda sono tutti informati ufficialmente, dal sindaco fino all'ultimo degli uscieri del comune di Palermo. Quindi passando per gli assessori di competenza, i funzionari, i dirigenti, i servizi sociali, tutti, il capo di gabinetto, il vice sindaco, tutti, però hanno deciso, uno, di non dare risposte, due, di fare quadrato intorno alla dirigente.
Ah.
Perché la dirigente si permette il lusso, di fronte a una situazione così grave, si permette il lusso, mi assumo la responsabilità.
È importante, perché io non ho cognizione dei dati e dei fatti, quindi mi sembra corretto che tu
si permette con assoluta arroganza, di fronte a testimoni, tra questi anch'io, di dire al signor Di Piazza che lei gli ha proposto gli alloggi che gli ha proposto perché intanto riceveva le pressioni da Giuseppe Mattia, dall'ex assessore.
Ah, okay.
E a questa cosa io, al di là di quanto uno può essere d'accordo o meno con l'ex assessore, ho alzato i toni, perché è veramente miserabile gettare la patata bollente a una persona che intanto non era presente,
non era presente, certo,
e che comunque in questo momento, diciamo, è una situazione,
è una situazione
delicata,
certo.
Dopodiché, a domanda di Enzo Di Piazza, ok, ma quando l'assessore si dimette, perché lei me ne propone altri due? Lei risponde: per farlo stare zitto e buono, perché ha fatto troppo scruscio.
Ah, questo è interessante.
Siamo arrivati ovviamente a questo grado di arroganza.
Perdonami Tony, noi non abbiamo il contatto diretto della dirigente. Se qualcuno la volesse informare, se vuole contattarci per replicare, è liberissima di farlo.
Certo,
ci mancherebbe.
Mi sembra giusto, certo, assolutamente. Ecco. Io ripeto a dire, dico queste cose perché intanto ero presente, perché comunque sono state dette di fronte a diversi testimoni.
Ah,
tant'è che comunque ne sarà anche questo oggetto di discussione in tribunale. Perché
certo,
è chiaro.
Che,
no. E di fronte a tutto questo, ripeto a dire, abbiamo intanto la politica che continua a rimanere assolutamente muta, perché poi, vedete, la questione di Enzo Di Piazza, dicevo, diventa emblematica perché comunque sta cominciando, questo era anche un po' il mio auspicio, se permettete, a scoperchiare qualche altra pentola,
ecco,
forse un po' meno gravi ma vergognose allo stesso modo. Ad esempio, il comune che ti assegna un alloggio confiscato oltre 10 anni fa e che solo oggi, che deve procedere all'assegnazione a tempo indeterminato, scopre che quell'alloggio non esiste perché è abusivo.
Ah.
Però il comune, nella persona sempre della dottoressa Pennisi, cosa dice alla famiglia? Non dice la colpa è nostra, dobbiamo trovare un rimedio, ma dice alla famiglia: io l'assegnazione non te la posso fare perché siete abusivi.
Oh signore santo, stiamo...
Quindi, se noi guardiamo a tutti questi casi singoli, che poi messi insieme diventano un caso collettivo, è la spiegazione reale
di come stanno le cose.
Di come stanno le cose, perché l'emergenza abitativa in questa città non si risolve, non si risolverà mai andando di questo passo.
Ho capito. Va bene, e intanto come sempre ti ringraziamo perché ci informi anche su queste cose e noi cerchiamo di trasmettere anche ai nostri ascoltatori alcune
di raccontare
alcune realtà che magari qualcuno potrebbe mai immaginare, cioè, ma io non avrei mai immaginato che si potesse arrivare a tanto. Evidentemente si può, naturalmente. Il perché ci si arrivi, quello è un altro discorso, poi ognuno si può fare, può darsi la propria risposta. Grazie comunque a Tony Pellicane e ovviamente
grazie,
torniamoci sull'argomento, facci sapere se ci sono novità. Grazie Tony,
sicuramente,
ciao.
Grazie.
Ciao.
Allora.